coloro che sono qui per la prima volta, già avete sentito come mi chiamo. E per me è veramente emozionante perché oggi mi sono catapultato nel passato di 10 anni fa. Ho fatto vedere ai miei 2 figli dove lavoravo. Siamo stati, prima di venire qua, nel nostro ex condominio, dove siamo andati a trovare degli amici, perché siamo rimasti amici, che avevo, tra virgolette, anche invitato in chiesa stasera, ma avevano degli impegni. E quindi anche rivivere questa comunità, che naturalmente l'abbiamo lasciata con un quarto rispetto a quelli che siete qua questa sera, ma è veramente una grazia dell'Eterno vedere questa sala piena, ma non perché la sala deve essere piena, ma perché anime sono state strappate a Satana per essere salvate. Questa è la cosa più importante, la salvezza del Signore. Io ringrazio il pastore Marco, ringrazio il presbiterio locale che mi ha invitato. Per me è veramente, oltre a una gioia, è un onore, perché predicare l'Evangelo del Signore è un onore. Grazie anche a Luigi che mi è venuto a trovare. Dove sei, Luigi? Dio ti benedica. Anche lui è un fratello. Lo vedete col gilet, c'è scritto Jesus is my Lord. È un movimento motociclista cristiano. L'altro, quando è stato? Un mese fa. Un mese fa lo ho invitati in chiesa da me e Luigi è venuto da Cosenza, si è fatto tutti quei chilometri per stare insieme con noi ed è stata una benedizione. Grazie a tutti quanti voi di essere qui questa sera, perché è una benedizione per me che voi siete qui questa sera. Rivedere anche volti che ho lasciato 9 anni fa. Siete sempre giovani, noi ci invecchiamo, ma voi siete sempre uguali, sempre giovani. Ma forse oggi ho lasciato da questi amici una ragazzina, perché l'abbiamo lasciata bambina di quanto ci aveva? 6 anni, 7 anni, un po' di più. E io ho detto, ma la bambina dov'è? Mi è spuntata una ragazza di 16 anni che è alta 1,84 m. E io ho detto, aspetta che prendo la scala per salutarti, quindi il tempo passa. Ma sia ringraziato il Signore per questo. È bello che anche qui a Cosenza l'Evangelo del Signore progredisce sempre di più. Perché sapete una cosa, oggi parlavamo di questo a tavola, che siamo veramente negli ultimi tempi. Perché dove ci giriamo, vediamo dappertutto macerie. Dappertutto c'è sofferenza, c'è distruzione, ci sono guerre e quant'altro. Però sapete una cosa? Il fatto di dire che siamo negli ultimi tempi, che la venuta del Signore è prossima, perché per quanti sono qua per la prima volta, noi crediamo che Gesù è venuto la prima volta da servo e ritornerà come re la seconda volta, e noi lo stiamo aspettando. Non ci deve far paura, non ci deve far spaventare, perché l'Evangelista Luca dice un qualcosa di meraviglioso. Quando vedete tutte queste cose accadere, scappate, mettetevi la testa sotto la terra e disperatevi. Dice questo l'Evangelista Luca? No. Alzate il capo, perché il ritorno del Signore è prossimo. E questo deve essere la nostra fede, la nostra convinzione. Il fatto di vedere che siamo negli ultimi tempi, di dare un'occhiata in giro nella società in cui noi oggi viviamo e vedere cose che dispiacciono veramente, ci deve fare andare, è motivo per farci andare avanti e fare quello che avete definito power connection con gli altri, predicare Gesù, parlare di Gesù. Di chi è questo meraviglioso, straordinario Dio, Salvatore, che ci ha strappati dalle grinfie di Satana per portarci alla salvezza. Questo noi dobbiamo fare come discepoli. Noi tutti siamo discepoli, come credenti siamo discepoli del Maestro, e Lui si vuole usare di tutti quanti noi. Forse qui dentro c'è qualcuno che si sente stasera escluso da questo, ma sappi una cosa, che Dio si vuole usare anche di te, di me, di noi, ognuno in un modo speciale e particolare, ma Dio si vuole utilizzare di noi. Per fare cosa? Per ricostruire. Siamo chiamati a ricostruire lì dove ci sono delle macerie. E sapete una cosa? Macerie ce ne sono tante, molte. Dove ci giriamo, ci sono macerie. La società in cui noi oggi viviamo crea giorno dopo giorno macerie. Due sabati fa, in un seminario obbligatorio per i tirocinanti all'Università di Psicologia, è stato imposto un tirocinio obbligatorio che trattava l'argomento la procreazione dell'omosessuale. Ora, fermo restando che noi rispettiamo tutti, non facciamo distinzione di orientamento sessuale, politico, colore della pelle o quant'altro, però la parola di Dio mi dice una cosa, che l'unione deve essere tra uomo-donna, marito e moglie. Vedete cosa si sta insegnando ai giovani, alle università, perché sanno dove devono andare a toccare i tasti? Cose che vanno contro la natura, e mi dispiace se c'è qualcuno che non condivide questo, ma è contro natura, si insegnano cose contro la natura. Perché questo? Perché veramente siamo negli ultimi tempi. E questo crea sempre di più macerie su macerie. Le persone non sanno più la loro identità. Adesso si parla di una terza identità. Non c'è più il genere maschile o femminile, c'è il terzo genere, che è quello gender. Che confusione. Siamo nella Babilonia putiodale. C'è una Babilonia qui fuori. E in questa Babilonia, dove ci sono tante macerie, Dio ha uomini e donne che devono portare la sua parola. E di questo ne dobbiamo essere convinti più che mai, di chi noi siamo, della nostra identità, in chi abbiamo creduto e cosa stiamo predicando, cioè Gesù Cristo il Signore. E a tal proposito vi vorrei leggere un episodio biblico emblematico che parla di un re famoso. Ora, dicendo re famoso, già qualcuno di voi ha capito chi è. Vediamo chi è, ditelo. E io lo sapevo, volevo trarre in inganno il vostro pastore. Chi? Non ho capito. Gesù è il re dei re, sorella. Un'altra ancora. Chi l'ha detto? Bravo fratello. Vi voglio parlare proprio di lui, perché ha fatto un qualcosa di bello, di molto bello. Lo andiamo a trovare in Secondo Cronache 29:3. Ora spiegatemi una cosa, questa luce qua serve per non vedere l'orario, giusto? No, io pensavo di avere 2 ore a disposizione. Allora, Secondo Cronache, capitolo 29. Leggeremo dal versetto 3. Dice così la parola di Dio: nel primo anno del suo regno, nel primo mese, badate bene alla parola di Dio, a quello che sta scritto. Ripeto, nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale e disse loro: ascoltatemi, o leviti, ora santificatevi e santificate la casa del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondezza. I nostri padri infatti sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio. L'hanno abbandonato, hanno cessato di volgere la faccia verso la casa del Signore e le hanno voltato le spalle. Hanno chiuso le porte del portico, hanno spento le lampade, non hanno più bruciato profumi né offerto olocausti nel santuario del Dio di Israele. Perciò l'ira del Signore ha colpito Giuda e Gerusalemme, egli li ha abbandonati alle oppressioni, alla desolazione, agli scherni, come vedete con i vostri occhi. Ed ecco, per questo i nostri padri sono periti di spade, i nostri figli, le nostre figlie e le nostre mogli sono state deportate. Fin qui la parola di Dio. Vedete, Ezechia o Ezechia proviene, è un re che proviene da una famiglia particolare. Il padre di Ezechia, sapete, era un re empio. Addirittura era talmente empio che quando è morto, Acaz si chiamava, quando è morto quest'uomo, questo re, non è stato sepolto nel cimitero dei re, nelle tombe dove venivano sepolti i re. Non gli è stato dato questo onore. Perché? Perché? Perché aveva fatto chiudere le porte del Tempio. Ora il Tempio era il luogo dove gli ebrei andavano ad adorare il Signore. E quel Tempio per un determinato tempo è rimasto chiuso perché quel re aveva stabilito che doveva essere chiuso. Eppure il figlio Ezechia, la prima cosa che fa, sta scritto nel primo anno e nel primo mese del suo regno, riaprì quelle porte che il padre aveva chiuso. Alla faccia di quelli che dicono quello che fanno i padri si ripercuote su quello che faranno poi i figli. Ezechia è l'eccezione che conferma la regola. Anche in questo vediamo uno straordinario Dio che inizia a rompere quei legami familiari. Perché se Ezechia avesse seguito l'esempio del padre, quel tempio doveva ancora rimanere chiuso. Invece, grazie all'opera dello Spirito Santo nella sua vita, lui subito, sta scritto nella parola di Dio, nel primo anno, e questo mi ha colpito, non solo nel primo anno ma nel primo mese, lui ha riaperto quelle porte chiuse. Fratelli e sorelle, Dio ci sta chiamando oggi più che mai ad aprire quelle porte che sono state chiuse e che al loro interno contengono delle macerie che devono essere tolte se noi vogliamo continuare a servire il Signore, perché ho fatto una premessa: Dio vuole usarsi dei pastori e basta. Se abbiamo questa concezione che sono soltanto i pastori o i servi di Dio che devono annunciare l'Evangelo, ci stiamo sbagliando, perché ognuno di noi è servo del Signore con ruoli e compiti diversi. Ma Dio si vuole usare di te per riaprire in altri delle porte che sono state chiuse e che contengono macerie a causa di distruzioni nella loro vita. Ognuno di noi ha un vissuto, un background che porta dentro di sé, dietro di sé, delle zavorre enormi che si portano ancora indietro e si trascinano sempre di più e non riusciamo a liberarci. Sappi una cosa, caro e cara nel Signore, che Dio sta aspettando te per liberare altri. Ma se noi vogliamo essere degli strumenti nelle mani di Dio, dobbiamo permettere in primis allo Spirito Santo che Lui debba operare nella nostra vita. Sapete una cosa? Quando ci sono delle difficoltà nella nostra vita E purtroppo le difficoltà non mancano a nessuno, anche quando tu hai accettato Gesù nella tua vita. Gesù non ha mai promesso che tutto sarebbe andato a gonfie vele, rose e fiori, ma ci saranno tribolazioni. Ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo, ha detto Gesù. E quindi le tribolazioni avvengono. Sapete una cosa? Quando il Signore mi ha chiamato nel ministero, la prima cosa che ho dovuto affrontare è stato un gigante davanti a me con mia moglie. Un gigante terrificante. C'è stato un momento della mia vita dove io mi sono chiuso nella mia cameretta, non volevo a nessuno, mia moglie non c'era. Mi sono chiuso e ho detto: Signore, tu mi hai chiamato a servirti, adesso io pretendo, e concedetemi il termine pretendo, che tu operi nella mia vita, perché non posso continuare a servirti se c'è questo gigante davanti a me, perché deve essere sconfitto nel nome di Gesù. E grazie a Dio lui mi ha dato vittoria, ma sapete una cosa? Ci ha dato vittoria, ma sapete una cosa? Sono stati momenti difficili, perché quando tu hai una chiesa devi servire, devi avere anche il sorriso tra le labbra, e vi assicuro che in quel tempo, per determinate circostanze che stavamo affrontando, il sorriso non c'era. Eppure la grazia del Signore era sempre in noi e la sua guida era sempre in noi, e alla fine ciò che conta è che il Signore ci ha dato vittoria. Ci sono state delle macerie che dovevano essere tolte, ma per togliere delle macerie, delle porte dovevano essere aperte, delle porte che erano state chiuse dovevano essere riaperte nel nome di Gesù, affinché lo Spirito Santo poteva pulire e pulire e pulire e andare a fondo. Perché sapete una cosa? Noi siamo bravi. Siamo bravi a volte a fare delle pulizie così generiche, ma in ogni casa c'è un ripostiglio. Voi donne potete insegnarmi questo. E tutto quello che non riusciamo a togliere, dove va messo? Va messo in un ripostiglio che viene anche intasato. E lì c'è disordine. Quando dentro casa magari è ordinato, poi quel ripostiglio è disordinato, e noi non vogliamo che quando viene un ospite possa vedere quel ripostiglio, gli facciamo vedere le cose belle. Qui è bello, qui è pulito, qui è ordinato. E a volte noi come credenti facciamo la stessa cosa con lo Spirito Santo. Tu fin qui puoi operare, ma quel ripostiglio l'ho chiuso io e non deve essere aperto. Ed è proprio quel ripostiglio che lo Spirito di Dio vuole pulire, vuole mettere ordine. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore. Ci sono delle porte che sono state chiuse a causa di traumi nella nostra vita, traumi infantili, dispiaceri, insuccessi, malattie, dolori, sofferenze e quant'altro. Magari nel Signore, se noi abbiamo scelto di servire l'Iddio di questo re, di Ezechia, che è il nostro stesso Dio, dobbiamo fare come ha fatto lui nel primo anno del nostro primo mese, nel momento cioè in cui io ho scelto di servire il Signore, devo permettere a lui di riaprire queste porte. E sapete qual è la prima porta che viene chiusa quando ci sono dei problemi? La prima è la porta della presenza del Signore nella nostra vita. Perché la prima cosa che facciamo quando c'è il momento del cimento, quando c'è il gigante davanti a noi, la prima cosa che facciamo è quella di non avere più la forza di andare in preghiera. La prima cosa che si fa, perché il nemico è lì, che è il primo ladro, vuole rubare proprio lì. Vuole toglierci quella che è la presenza di Dio nella nostra vita e non farci più avere comunione con questo splendido Dio che è con noi, per noi e in noi. Quella è la prima porta che si chiude, è la prima porta che invece deve essere aperta. Infatti vediamo che sta scritto nel versetto 5, no scusate, non è il versetto 5, Lo prendo subito. Al versetto 7. Cosa sta scritto al versetto 7? Leggiamolo. Hanno chiuso le porte del portico, hanno spento le lampade, non hanno più bruciato profumi né offerto olocausti nel santuario del Dio di Israele. Hanno spento le lampade. Cari nel Signore, c'era un divieto assoluto dato ai sacerdoti del Tempio quando facevano il servizio, che le lampade del Tempio, no, il fuoco non doveva mai spegnersi, ma quel fuoco doveva ardere giorno e notte. Eppure quelle lampade furono spente, e la lampada è simbolo dello Spirito Santo che abita in noi. L'olio dello Spirito Santo fa sì che quella lampada che in noi possa ardere giorno dopo giorno. E se non c'è la comunione intima, la cosiddetta parressia, quella comunione intima che mi fa bramare la presenza del Signore nella mia vita, quella lampada diventa sempre più debole, quella luce emanata diventa sempre più fioca, fino a quando poi si spegne del tutto. Ed è proprio questo che il nemico vuole fare, usandosi di problemi, usandosi di traumi e di quant'altro, che creano nella nostra vita macerie su macerie. Non permettiamo, cari nel Signore, che il nemico possa toglierci questo diritto che noi abbiamo di andare alla presenza del Signore e di godere di quei meravigliosi benefici che si hanno nel luogo santissimo. Il luogo santissimo sapete adesso qual è, no? Perché il Tempio non esiste più, adesso noi siamo il Tempio di Dio. Il luogo santissimo è la nostra cameretta. Quando noi entriamo nella nostra cameretta iniziamo ad adorare il Signore e avere quella comunione intima con il Signore, che il nemico vuole toglierci. Perché pensiamo forse ai troppi problemi che dobbiamo affrontare, alle difficoltà che noi dobbiamo affrontare. Ma sapete una cosa? C'è un detto bello, emblematico, che dice: non dire al tuo Dio quando è grande il tuo problema, ma di al tuo problema quando è grande il tuo Dio. Amen? Ed è una verità assoluta. Purtroppo noi commettiamo un grave errore, e il grave errore che noi commettiamo è quello di non vedere oltre, vedere solo il problema, vedere solo la difficoltà e non interpellare più il nostro Padre Celeste, che è lì pronto ad ascoltarci. Perché? Perché quella porta della comunione con il Signore, della presenza di Dio nella nostra vita è stata chiusa. E allora è un tempo nuovo questo, e deve essere un tempo nuovo dove noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo di riaprire quella porta nuova, di risentire la presenza di Dio nella nostra vita attraverso lo Spirito Santo, perché altrimenti come credenti abbiamo fallito, perché altrimenti come credenti non ci possiamo appropriare di quella meravigliosa potenza che l'Apostolo Giovanni nel suo Evangelo definisce l'exousia. Ma non solo è potenza e autorità nel nome di Gesù, ma è anche un nostro diritto averla. Perché in 1 Giovanni al capitolo 1 versetto 12 cosa sta scritto? Che a tutti coloro che hanno riconosciuto Gesù nella propria vita egli ha dato il diritto di diventare che cosa? Figli di Dio. E la parola diritto viene tradotta anche con potenza, con autorità, perché è un'unica parola, exousia, racchiude tutti questi significati. E io come figliuolo di Dio me ne devo appropriare. Ma come? Se prima non ho aperto quella porta della presenza del Signore nella mia vita. Secondo punto, quando permettiamo allo Spirito Santo, quando questa porta viene aperta, come fece il re Ezechia in quel momento, che istantaneamente diede quell'ordine, aprite quelle porte, nel momento in cui noi permettiamo questo, ecco che lo Spirito Santo inizia a restaurarci, a santificarci e togliere ogni cosa che non va nella nostra vita. In quel tempo, in quel luogo che era rimasto chiuso, i sacerdoti hanno dovuto buttare via parecchia roba. Prima di conoscere Cristo, cari nel Signore, tutti, nessuno escluso, abbiamo avuto le nostre esperienze negative, positive, quelle che sono non a poca importanza. Abbiamo avuto le nostre esperienze, delle esperienze che hanno creato nella nostra vita immondizia, che se ne deve andare. E nel momento in cui io allora permetto allo Spirito Santo di aprire quella porta, perché sapete una cosa? Lo Spirito Santo è un gentiluomo. Bussa la porta. Lui bussa la porta del nostro cuore. Non la può aprire lui. Dio ha un limite. Ora, non mi lapidate. Dio ha un limite, ma è un limite che ha creato lui stesso. Sapete qual è questo limite? Il limite che ha creato è il nostro libero arbitrio. Lui vuole che noi liberamente ci arrendiamo a lui. Non obbliga nessuno. C'è qualcuno di voi che ha accettato Gesù ed è stato obbligato? O qualcuno che questa sera è qui presente ed è stato obbligato a venire? Oltre ai bambini che devono seguirci. Nessuno. Liberamente noi abbiamo scelto di seguire Gesù e liberamente questa sera dobbiamo scegliere di aprire questa porta del nostro cuore affinché lo Spirito Santo inizia a restaurare la nostra vita e a fare pulizie nella nostra vita se vogliamo essere resi atti, idoni per proclamare il nome del Signore e portare quindi frutto e frutto in abbondanza. Perché Lui ha scelto te, Lui ha scelto me. Quando mi ha scelto mi ha strappato pure i capelli, ma mi ha scelto. Anche il vostro pastore ha strappato i capelli, Ma ci ha scelti, perché siamo preziosi ai suoi occhi. Sapete esattamente siamo preziosi che ci definisce la sua segulla, il tesoro particolare di Dio. Io quando dico sono il tesoro particolare, particolare, non un tesoro qualsiasi, ma particolare, cioè il più bello. Il più bello assai, che non si può dire. Il tesoro particolare di Dio ha scelto te. Però ora, è il tempo presente, cari del Signore, il tempo nella Bibbia, il tempo di Dio è sempre il presente. Ora, oggi, se ascolti la mia voce, non indurire il tuo cuore, ma aprilo, oggi, non domani. Perché chi ti sussurra domani fallo è il nemico. Il tempo del nemico è il futuro e il passato. Quando noi veniamo sempre zavorrati dal nostro passato e non ci riusciamo a liberarci del nostro passato. E questa immondizia che si è accumulata nella nostra vita dipende dal nostro passato. Ora è tempo di cambiare. Dio vuole usarsi di noi. Dio ha scelto te perché gli sei prezioso. E nel momento in cui lo Spirito Santo opera, che cosa succede? Lui vuole entrare in quello sgabuzzino di cui vi parlavo prima. Sorelle, quello sgabuzzino deve essere aperto, perché il nostro Signore lo vuole vedere e vuole mettere ordine. Ma c'è un passaggio emblematico che lo andiamo a vedere al versetto 16, dove dice che questa immondizia si doveva gettare in un luogo particolare. Al versetto 16 sta scritto: i sacerdoti entrarono nell'interno della casa del Signore per purificarla e portarono fuori nel cortile della casa del Signore tutte le immondezze che trovarono nel tempio del Signore. Li portarono in un primo momento nel cortile. Dopo, sta scritto, i Leviti le presero per portarli fuori e gettarli dove? Nel torrente Chidron. Wow. E io quando l'ho letto ho detto, Signore, ma che vuol dire? Cioè, perché in un primo momento presero quell'immondizia e la portarono nel cortile, i sacerdoti, e poi i Leviti la presero dal cortile e la portarono e la buttarono nel torrente Chidron? Perché? Qual è il significato spirituale? Un segreto vi do. Quando troviamo nella parola di Dio qualcosa di strano, lì c'è un significato spirituale profondo. E il significato spirituale è questo, cari nel Signore. A volte lo Spirito Santo ci convince ad arrenderci a Lui e allora noi gli permettiamo di iniziare quest'opera meravigliosa di restaurazione. E gli permettiamo che quell'immondizia la prendiamo, sì Signore, toglila dalla mia vita, ma la deponiamo nel cortile, a fianco a noi. Ma Dio non vuole che quell'immondizia debba essere deposta a fianco a noi. Sai perché? Perché se te la ritrovi sempre tra i piedi, prima o poi finirai per riportartela dentro. E allora, Signore vuole che quell'immondizia la prendi e la getti nel torrente Chidron. Perché ogni torrente va a finire a mare. E quell'immondizia viene trasportata da quell'acqua e tu non la trovi più. Non la puoi riprendere più, perché l'hai buttata via ed hai permesso allo Spirito Santo, che si usa anche del suo lavacro, che è la parola di Dio, che purifica la nostra vita. E quando purifica la nostra vita, sta scritto che chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi poi d'acqua viva sgorgeranno da lui. Perché quell'immondizia va via. E allora permettiamo in quel momento che la parola inizia a lavarci e a ristorarci e a restaurarci. Non prendiamo più quei pesi, non prendiamo più quelle cose che sono legate al passato per riportarle in vita nuovamente. Lasciamoli scorrere. Che vadino via da noi, lontani da noi. Per questo il Signore diede quest'ordine ai Leviti: prendile e gettale via, lontano, lontano da te, e non li prendere più. Solo dopo, sta scritto che solo dopo questo, loro potevano fare l'offerta per il perdono. Essa arriva solo e esclusivamente dopo aver fatto pulizia nel Tempio. Fin quando non avevano fatto pulizia nel Tempio, non potevano fare l'offerta a Dio, perché non gli era gradita. Se noi non permettiamo allo Spirito Santo di fare pulizia nella nostra vita, come figli di Dio e discepoli di Gesù, sapete una cosa? Le nostre offerte non possono essere gradite al Signore, perché sopra di noi c'è un cielo di rame che impedisce che quelle offerte arrivino al trono della grazia sua. Quando nella Bibbia sta scritto che Dio non gradì l'offerta di Caino, ma gradì quella di Abele, perché disse così il Signore? Perché forse al Signore gli piaceva più la carne rispetto alla frutta, alla verdura, era carnivoro e non erbivoro o vegetariano, come qualcuno dice, o vegano. No, era la predisposizione del suo cuore che era diversa. Se noi vogliamo che l'offerta nostra sia gradita al Signore, dobbiamo avere un cuore predisposto e una vita consacrata al Signore. Se non c'è consacrazione, non ci può essere santificazione, perché l'uno è la conseguenza dell'altro. E purtroppo noi oggi viviamo in un tempo dove la stragrande maggioranza di tempo viene trascorsa per fare altro. Siamo troppo impegnati per pregare, siamo troppo impegnati per parlare con Dio. Signore, benedicimi in questo giorno e partiamo. Ma sapete una cosa? Stiamo attenti, perché la Chiesa può essere ammalata anche di un iperattivismo. Perché noi possiamo lavorare per Dio, ma non lavorare con Dio. E se noi lavoriamo per Dio, l'offerta che stiamo facendo al Signore non è tanto gradita, perché stiamo mettendo qualcos'altro prima di Dio. Io devo lavorare con Dio e per Dio, perché se io lavorerò con Dio, se io ascolterò la sua voce, se io dedicherò il mio tempo al Signore, se io mi consacrerò a Lui, allora mi apparterò anche per Lui e quindi lavorerò anche per Lui, e allora porterò frutto, e frutto in abbondanza, e la mia offerta gli sarà gradita. Altrimenti non può essere gradita al Signore. Ezechia disse: ora che vi siete consacrati al Signore, ora avvicinatevi e offrite vittime e sacrifici di ringraziamento nella casa del Signore. Ora che vi siete consacrati, sta scritto, non prima. Ora. Fratelli e sorelle, è un tempo in cui Dio sta chiamando la sua Chiesa a consacrazione. È un tempo che lo Spirito Santo sta dicendo ai suoi figli: devi ascoltare la mia voce se mi vuoi piacere, devi ascoltare la mia voce se vuoi avere visione, devi ascoltare la mia voce se mi vuoi portare frutto. E se noi non siamo in comunione intima con Dio, il nostro udito non è affinato per ascoltare la sua voce. Rischiamo, cari nel Signore, di non sentirlo più. Rischiamo che quando Lui ci parla non sappiamo discernere la sua rivelazione, la sua parola, ciò che Lui ha da dirci per andare avanti e per usarsi di noi come suoi strumenti. Io personalmente voglio essere uno strumento nelle mani di Dio. E per essere uno strumento nelle mani di Dio, il mio udito deve essere affinato alla voce dello Spirito Santo che ci sussurra dolcemente quello che Lui ha da fare nella nostra vita e per mezzo nostro. Siete d'accordo con me? Nel momento in cui facciamo questo, quarto ed ultimo punto, sta scritto che questo ci porterà a celebrare che cosa? La Pasqua. Anche la festa della Pasqua era stata abolita a causa di quel re empio, Acaz. Ma Ezechia aveva capito bene che se prima non rimetteva a posto quel tempio, quel luogo santo, e se i sacerdoti e i leviti non si consacravano, non potevano offrire la Pasqua al Signore. Capite di conseguenza che se noi non ci consacriamo a Dio, non possiamo offrire questa Pasqua. E sappiamo qual è il significato della Pasqua. Il passaggio dalla vita alla morte. No, dalla morte alla vita. Dalla schiavitù del peccato alla libertà. Eppure ancora a volte siamo schiavi di quelle macerie che si sono accumulate, di quell'immondizia che si è accumulata nella nostra vita, perché non abbiamo fatto quel passo come fece Ezechia di dire: ora è arrivato il tempo che quella porta deve essere aperta. Questo è il tempo, cari nel Signore. Se lo Spirito Santo sta bussando alla porta del nostro cuore, della nostra vita. Se noi questa sera siamo qui, e siamo qui non per riscaldare una sedia, non siamo qui nemmeno per sentire una bella predica o una brutta predica, siamo qui per adorare il Signore, è arrivato il tempo di dire: Signore, io non voglio più rimanere con un piede a te e con un altro da qualche altra parte, ma voglio consacrarmi totalmente al 100% a te, perché riconosco che tu sei la mia Pasqua, perché riconosco che tu sei morto per me, hai dato la tua vita per me, ma sei altresì risorto per me, e allora io voglio onorarti nella mia vita. Io voglio celebrare questa Pasqua, ma non una volta all'anno, cari nel Signore, ma ogni giorno deve essere Pasqua nella nostra vita, perché ogni giorno io devo ricordarmi di questo straordinario e meraviglioso Salvatore che è morto, ma è altresì il terzo giorno risorto, perché altrimenti, come dice l'Apostolo Paolo, la mia fede, la nostra fede non serve a nulla, è vana. Se vogliamo celebrare questa Pasqua nella nostra vita, ora è il tempo di dire basta. Basta ad ogni legame con il passato che è diventato una zavorra a causa di che cosa? Di quella che è l'opera del nemico. Se vogliamo servire il Signore, se vogliamo essere strumenti, se il pastore mi permette inviterei la corale, posso? Se la corale può venire avanti. Ora è il tempo, cari nel Signore, come dice la sua parola, è il tempo di mettere Gesù al primo posto. L'Apostolo Paolo, sono bellissime queste parole che dicono: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede. Dove? Nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. La vita che io ora vivo, la vivo nel Figlio di Dio, nel, cioè